Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Un buongiorno, mi sembra un po' giù.
No, sono assolutamente rilassata.
Fantastico, anche il nostro Mauro Magnitosi è rilassatissimo. Ciao. Natale si avvicina e quindi proviamo a fare il punto sul sentiment dei nostri connazionali, di tutti noi, rispetto alle compere per i regali attraverso le osservazioni di SVG. In questo periodo i generi alimentari e le bevande sono in cima alle preferenze d'acquisto, con il 36% delle scelte seguiti da abbigliamento, libri e giochi, e poi prodotti per la cura della persona e anche della casa. Nonostante un contesto di debolezza del potere d'acquisto, il 65% degli italiani afferma di disporre di un budget uguale, la maggioranza lo dice con il 54%, o superiore rispetto al 2023 per le feste, mentre il 35% prevede di ridurre le spese, soprattutto per i regali e le decorazioni.
Sì, infatti, più di un italiano su tre dovrà fare economie rispetto al Natale o vorrà fare economie rispetto al Natale dell'anno scorso, ma le spese, soprattutto quelle alimentari, sono all'insegna della qualità, quella non si rinuncia.
Certo.
Come abbiamo detto, gli italiani regaleranno soprattutto generi alimentari, in prevalenza lo faranno la Gen X e i boomers con percentuali intorno al 40%. I giovani invece privilegiano libri e hobbistica più del 40%, seguiti da abbigliamento 35% e prodotti per la cura della persona.
Ma chi sono questi giovani?
La Gen Z.
Vabbè. Va bene, la marca continua ad essere un elemento chiave nelle scelte d'acquisto, ma non per la maggioranza dei consumatori. Il 43% di questi la considera fondamentale, soprattutto per i prodotti alimentari, per la casa e per la cura della persona, ma è il 57% poco per niente. Tuttavia, quando si parla di acquisti natalizi, l'attenzione al marchio è evidente. I consumatori associano il valore del brand non solo a qualità e reputazione, ma anche e soprattutto a tradizione, prestigio e sempre di più a un impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.
Allora, si tratta di un 55% di soggetti per i quali un prodotto di marca è particolarmente valido come regalo, però deve essere di qualità, e qui torniamo al concetto di prima, e poi per la sua reputazione, la storia e la tradizione che trasmette. E non solo, dopo il prestigio arriva la sua capacità di trasmettere anche un messaggio di cura e attenzione verso chi lo riceve in regalo. I suoi contenuti e messaggi pubblicitari arrivano però all'ultimo momento, cioè sono la cosa meno importante per valutare un prodotto.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, mi raccomando, non mancate di consultare i nostri quotidiani, Daily Media, Daily Net, il nostro magazine, Daily Magazine curato da Silvia Antonini, il nostro sito, che contiene anche la pagina con tutte le 200, quasi 230 puntate del nostro format, e attenzione anche sulle tre piattaforme principali streaming, il nostro podcast con 4 puntate nuove ogni giovedì e quindi domani, attenzione, ne parleremo anche sui nostri giornali. E adesso la prima scelta musicale, il ritorno dei Club 8, che sono un duo, sono accidenti qua, i nomi sono difficilissimi, Carolina Comstead, ma soprattutto John Angegard, e insomma fanno di tutto, hanno attraversato la loro carriera del trip hop, il pop africano, l'elettronica basata sui campionamenti, il synth pop, e adesso escono con questo A Year with Club 8, probabilmente uscito nel 2024, l'anno insieme a loro sarà il 2025. Ci sono un sacco di pezzi decisamente fuzzy, punk, pop, con grandi ritornelli, chitarre che tintinnano qua e là. Andiamo ad ascoltare i Club 8 con Closer to You.
See you in the summer. See you all the-
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian. L'intervista. Si sa, insomma, che le PMI, piccole e medie imprese, rappresentano la parte fondamentale del nostro tessuto industriale e attraverso la loro evoluzione passa in il progresso del paese. Innovative RF Cap Next, che è un holding di partecipazioni industriali fondata da Paolo Pescetto e Antonello Carlucci, ha di recente chiuso con successo un aumento di capitale e con i proventi raccolti ha perfezionato, per mezzo della controllata Martech, l'acquisizione del 100% del capitale di Nuso, realtà operante nel digital marketing, fondata da Cristian Iobbi e Michele Mangerini, i quali hanno reinvestito nel capitale sociale della società con una quota del 20% ciascuno. Allora, cosa vuol dire? Cosa potrà succedere? Quali saranno i prossimi passi di Nuso? Lo chiediamo direttamente al co-founder Cristian Iobbi. Buongiorno Cristian e benvenuto.
Ciao, buongiorno Davide.
Allora, in quale contesto, facciamo un po' il punto della situazione, in quale contesto nasce Nuso e con quali obiettivi l'avete fondata?
Sì, allora nel 2019 io e Michele eravamo all'interno di un piccolo, diciamo, gruppo di proprietari di piccole agenzie e ci confrontavamo, diciamo, su varie tematiche per avere, diciamo, per supportarci vicendevolmente nel crescere. Però ci si è resi conto proprio nel 2019 che tendenzialmente la crescita, diciamo, in solitaria di una piccola agenzia sarebbe stata lenta e probabilmente non sarebbe stata adeguata ad un mercato che già evidentemente stava andando verso l'aggregazione. Per cui abbiamo deciso io e Michele di unire le nostre due agenzie Web & Up e di creare il gruppo Nuso per, diciamo, avere dei volumi che fossero, diciamo, più grandi e mettere insieme anche le nostre capacità, che, diciamo, Michele è molto forte nella parte più sales, mentre, diciamo, io mi occupo di più della parte organizzativa. E fatto, diciamo, questo percorso, i primi anni già hanno dato segnali molto positivi, per cui anche agenzie che conoscevamo ci hanno chiesto poi di magari poter entrare all'interno del gruppo, e per cui abbiamo acquisito Bizen, che è a Padova, con Mauro Vedovato, e abbiamo acquisito anche un'altra agenzia di Brescia che si chiama Blab. E diciamo, il gruppo è cresciuto. Abbiamo nel frattempo anche, diciamo, con i volumi, con questo tipo di volume, avuto la possibilità di aprire anche di attivare delle nuove attività, per esempio quella di eChannel, che si muove su Amazon, sulla vendita su Amazon, e Memo Eventi insieme ad Irene Savoltelli per gli eventi aziendali, e proporre anche questo servizio ai nostri clienti.
Ecco, infatti stavo per chiederti che alla fin fine la struttura è composta da 6 agenzie, da quello che ho capito.
6 agenzie, sì.
Sì. Fai una, se riesci a fare una panoramica per capire, certo, appunto di che cosa si occupano.
Sì, allora WIB si occupa di scale up degli e-commerce, cioè noi prendiamo e-commerce che sono già stati avviati, che hanno diciamo consolidato e confermato il loro modello di business, la possibilità di acquisizione di prodotti con marginalità, perché oggi l'e-commerce ha, diciamo, delle tematiche di marginalità non banali da gestire. Chi ha confermato, quando un e-commerce ha confermato, diciamo, questo tipo di dinamiche, WIB lo aiuta a crescere e ad arrivare, diciamo, a fatturati di milioni di euro attraverso delle strategie abbastanza, diciamo, articolate. Ci muoviamo su diversi fronti, con servizi vario genere, ma soprattutto anche con un affiancamento strategico. Abbiamo poi Bizen, che si occupa invece di B2B, quindi lavora su strategie per fare digital marketing nel mondo del B2B, dell'azienda B2B, e connette soprattutto il marketing, il digital marketing, al mondo del sales, perché nel B2B è fondamentale che poi, se il marketing fa delle azioni, diciamo, che portano lead, conoscenza, possibilità di contatto con nuovi clienti, ci sia un comparto sales che sia molto ben allineato e sappia bene come gestire in continuità questo processo. Abbiamo poi Appenup, che invece si occupa orizzontalmente di aziende che hanno bisogno di un accompagnamento, diciamo, verso un po' la digital transformation. Quindi hanno bisogno di entrare nel mondo del digital marketing ed essere accompagnate anche nella fase di comprensione di quelli che sono le necessità e gli strumenti. Abbiamo Memo Eventi, che si occupa prevalentemente, anzi solamente, di eventi aziendali, creando valore all'interno del, diciamo, facendo gli eventi per le aziende, quindi per anniversari piuttosto che cene aziendali, piuttosto che incentive, piuttosto che, diciamo, eventi che mettono insieme persone per dare valore all'azienda. Poi abbiamo eChannel, che si occupa di supportare le aziende nel mettere i loro prodotti in vendita su Amazon. Per chi non lo sapesse, Amazon è il motore di ricerca numero uno al mondo, per la ricerca dei prodotti, quindi è più superiore a Google nella ricerca specifica dei prodotti, quindi aiuta le aziende a mettere in vendita il prodotto, ma li aiutiamo anche a gestire questo strumento, che è uno strumento comunque di marketing che serve a farsi conoscere. Ho lasciato per ultima, ma non per valore, anzi, Blab, che invece si occupa di branding, quindi di costruire tutto quello che serve intorno al brand di un'azienda, diciamo, per comunicare nel modo giusto e avere un'identità coerente con il proprio obiettivo.
Ecco, con il racconto delle vostre strutture hai un po' spiegato cosa significa oggi fare marketing, ma se dovesse arrivare un estraneo, un extraterrestre, ti dovesse chiedere, sì, cosa vuol dire oggi fare digital marketing, cosa risponderesti?
Allora, fare digital marketing oggi non è semplicissimo, perché, diciamo, significa utilizzare tutto quello che sono i mezzi digitali, tutti i touch point digitali che un utente nel mercato è, per far sì che ci sia un giusto rapporto con l'azienda. Quindi utilizzare gli strumenti di meta, quindi Facebook piuttosto che Instagram, piuttosto che TikTok, piuttosto che l'advertising su Google o Amazon, eccetera, per far sì che l'azienda riesca ad avere un contatto giusto con i propri clienti e portarli a conoscere il proprio prodotto o i propri servizi e tendenzialmente ad acquistarli.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Ciao Silvia, buongiorno.
Ho visto che ci ha raccontato che sono molto articolato il vostro gruppo.
Abbastanza.
Con questa acquisizione, che cosa succede a livello proprio di organizzazione? Cosa cambia? Quali sono anche un po', se vogliamo, gli obiettivi che vi proponete per l'anno prossimo a questo punto?
Sì, allora, il Nuzo aveva già, prima di questo, diciamo, di questa acquisizione, aveva l'obiettivo di ampliare la squadra delle proprie agenzie, perché vorremmo diventare una squadra ampia che può proporre, diciamo, tutti quelli che possono essere servizi di digital marketing utili ad una strategia efficace per i nostri clienti. E con, diciamo, gli RFK Next, quindi con Antonello e anche con Paolo, abbiamo, diciamo, in realtà ci siamo trovati al tavolo molto allineati, diciamo, rispetto a questo obiettivo. Quindi loro hanno sposato appieno in realtà gli obiettivi di Nuzo. Quindi con l'acquisizione abbiamo avuto chiaramente un ingresso nel CDA del gruppo di alcune persone della loro organizzazione, e porteremo avanti la crescita del gruppo in maniera organica, quindi applicando le strategie per far crescere le nostre agenzie, ma anche facendo delle acquisizioni su quelli che secondo noi sono degli spazi vuoti, passatemi il termine, all'interno della nostra squadra, no? Quindi per esempio ci interessa avere un attore che si occupi di tecnologia, quindi di software, implementazione, siti web, e-commerce o soluzioni software in generale, o diciamo anche agenzie che si possono per esempio occupare di marketing B2C, quindi non di performance ma di marketing più aperto, o abbiamo insomma una serie di sedi al nostro tavolo che pensiamo che possono dare un grande valore e che possono anche ricevere un grande valore. Quindi vorremmo far crescere il gruppo sia in maniera organica che in maniera, diciamo, attraverso le M&A, quindi attraverso altre acquisizioni.
Ecco, quindi volete mantenere anche questa articolazione e, se non ho capito male, volete acquisire nuove strutture. Queste strutture rimarrando anche loro articolate, cioè con il loro nome, o avete intenzione di aggregare qualche sigla?
Per il momento l'intenzione è quella di lasciare le sigle indipendenti, quindi anche le agenzie che poi acquisiremo saranno tendenzialmente, diciamo, avranno la loro indipendenza, poi chiaramente saranno all'interno della squadra del gruppo e quindi saremo coordinati per alcuni servizi, però per il momento vogliamo lasciarle indipendenti perché crediamo in una squadra di aziende verticali, cioè molto ben specializzate. Non vogliamo diventare un'unica struttura che fa tante cose, perché poi si rischia di non essere molto efficaci ed efficienti sul singolo settore. Invece, da quello che stiamo vedendo in questi anni di storia di Nuzo, la verticalità è un grande valore. Quindi il marchio Nuzo, diciamo, diventerà un po' più conosciuto sul mercato, diventerà quello conosciuto sul mercato, ma andrà sempre con la sua squadra di agenzie molto focalizzate e molto verticali, che si muoveranno, diciamo, in maniera tra virgolette indipendente.
Hai già praticamente illustrato quello che volete fare e farete, ma cosa ti aspetti dal mercato nel 2025 in generale?
Ma allora, dal mercato mi aspetto, il nostro mercato è ancora un mercato che si è stabilizzato, perché abbiamo avuto anni molto molto positivi, chiaramente con tassi di crescita a due cifre che erano diventati l'assoluta normalità. Un pochettino si è stabilizzato, nel senso che abbiamo acquisito le quote, si è formato il mercato, però pensiamo che ci sia ancora un ottimo spazio, perché diciamo ci sono ancora tante aziende che devono comprendere appieno e utilizzare appieno questi strumenti, quindi ci aspettiamo ancora che possiamo fare delle crescite di buon livello anche l'anno prossimo. Nel 2025 il nostro obiettivo è comunque riuscire a trovare almeno una struttura, un'altra agenzia, diciamo, da inserire nel gruppo,
che si occuperà di?
E lì, diciamo, abbiamo diversi, come dicevo prima, abbiamo diversi desideri e dobbiamo anche trovare, diciamo, l'agenzia che abbia l'alchimia giusta, perché poi noi crediamo che siccome il nostro è un progetto comunque che, diciamo, ha una connotazione industriale, vogliamo anche che ci sia la giusta alchimia operativa ma anche di cuore e di valore, no? quindi vogliamo trovare persone che condividono i nostri valori e non vogliamo dire voglio questo, vado lì e lo compro a tutti i costi, ma vogliamo dire questo è il giusto attore per la nostra squadra, lui sarà valorizzato all'interno della nostra squadra e valorizzerà la nostra squadra perché condividiamo gli obiettivi, condividiamo i valori. Oltre che diciamo la parte razionale, vorremmo anche, no, che ci fosse il cuore nelle nostre operazioni, un po' almeno.
E allora, Christian Iobi, co-founder di Nuso, oggi ospite a De Leonardo Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Christian, intanto buona continuazione di giornata, ma anche buone feste, buon Natale, buon fine anno.
Grazie a voi, buona giornata. Buona
a
giornata,
presto, ciao. Grazie. Proprio così, il buongiorno si vede dal mattino e dalle notizie che trovate sul Daily Media e il Daily Net, come per esempio IAS che introduce il nuovo Quality Attention TM Optimization e la misurazione dell'attention sui social. Il prodotto pre-bid consente
agli inserzionisti di ottimizzare le campagne per assicurare punteggi di attenzione elevati, massimizzando nel contempo performance e ritorni. La piattaforma offrirà anche una nuova reportistica sull'attenzione sui social in collaborazione con Lumen Research per fornire un'analisi ancora più completa su social e open web.
Il consorzio del Parmigiano Reggiano porta 28,4 milioni di euro gli investimenti per il marketing e la comunicazione del prossimo anno, con l'obiettivo di un'ulteriore crescita all'estero.
Allora, pare che il 2024 sia stato l'anno d'oro per le online directories di Italia Online. Pagine gialle, pagine bianche, tutto città, infatti hanno registrato una crescita di 50 milioni di sessioni e di 2,2 milioni di LED, per un totale di oltre 238 milioni di sessioni e 18 milioni di contatti qualificati. Pagine gialle, si conferma la directory leader, ma è tutto città che registra l'aumento più significativo di sessioni, addirittura il più 73% rispetto al 2023.
È al via in questi giorni la prima campagna curata dalla RT di DRA, ADV e OMD per il Giubileo 2025. È un piano multimediale che vale più di 1 milione di euro.
Tree Labs si affida alle cure di Adasta per la raccolta pubblicitaria digitale, un accordo finalizzato a massimizzare la monetizzazione degli spazi ADV attraverso la vendita diretta e il programmatic, e per garantire al contempo una user experience ottimale per i lettori, così da valorizzare i contenuti editoriali delle testate del network, che sono Tom's Hardware, Spazio Games e cpop.it.
Reworld Media annuncia il lancio di Icon negli Stati Uniti ad aprile del 2025.
Allora, prima abbiamo ascoltato i Belcanto con Radiant Green, sono passati addirittura 22 anni dall'ultimo disco di questo simpatico gruppo scandinavo. Loro sono Anneli Drecker e la polistrumentista Nils Johansen. Insomma, sono tornati, ma praticamente è una sorta di reunion, perché il gruppo si era formato addirittura nel 1985 e al tempo era un trio, e adesso è tornato anche Geir Jensen. Chissà cosa succederà. Radiant Green secondo me ha qualche cosa anche dei Cocteau Twins un po', però Can of Worms era la canzone. Invece adesso andiamo ad ascoltare Chai Kiss, una roba assurda, una cantautrice secondo me bielorussa, una cosa del genere. Fatto sta che si muove tra sperimentazione e canzone pop. L'album si intitola Between Time and Laziness e questa è Into the Void.
Vivo Daily.
La stagione 2023-2024 marca l'ingresso del mercato audiovisivo in una fase nuova, contraddistinta dalla misurazione degli ascolti in logica total audience, che cambia tutto. Come abbiamo tra l'altro raccontato più volte, come abbiamo messo in evidenza anche la scorsa settimana quando abbiamo parlato, non so se ricordate, del nuovo standard Auditel, che tra l'altro entrerà in vigore il 30 dicembre e che mostrerà dati di ascolto che mettono insieme consumi televisivi tradizionali, diciamo così, e nuovi intesi come digitali e on demand. Ma questo cambiamento è frutto di un'evoluzione del mezzo televisivo in senso multipolare, cioè esteso tra modalità broadcasting in senso stretto e streaming. Ne nasce un neologismo che si chiama streamcasting, esatto, che sintetizza il nuovo modo di fare TV, un po' per rispondere al nuovo modo di vederla questa TV. Come di consueto, l'annuario della TV 2024, realizzato dal CERTA, cioè il Centro di Ricerca su TV e Audiovisivi dell'Università Cattolica, ha analizzato lo stato dell'arte del mezzo. E cosa abbiamo scoperto?
Allora, in primo luogo, il mezzo inteso proprio come TV è sempre centrale sia nella dieta mediatica degli italiani sia e soprattutto per il mercato degli investimenti. Questo in realtà lo dicono i dati di Una, le stime di Una sulla spesa del 2024, che dice che su un mercato video di oltre 5,76 miliardi di euro e che rappresenta il 55% degli investimenti nel 2024, la TV lineare ne raccoglie 3,5 di miliardi, vale a dire quasi il 34% del totale. E se si aggiungono gli investimenti sulle Advanced TV, che sono le TV connesse con le nuove opportunità di formati digitali, interattivi e addressed, la spesa di TV aumenta a oltre 4 miliardi e raggiunge una quota del 39% del totale. Quindi la TV è senz'altro un mezzo più che resiliente e con l'innovazione tecnologica riesce anche a guadagnare nuovi ascolti e, come abbiamo visto, nuovi fatturati. E questo si scopre anche dai dati del CERTA, appunto, di cui stiamo parlando oggi, secondo cui l'apporto aggiuntivo dell'ascolto digitale sfiora il 4%, e questo fa sì che tutta la total audience aumenti di oltre l'1% a fronte di un ascolto lineare che tiene certamente, ma fa un passo in avanti minuscolo, uno 0,4% in più rispetto al 2023.
Sempre a parlare della scomparsa della TV, invece questa TV che continua a piacere, che
ma
si
ormai
evolve,
questo discorso è obsoleto e anzi nessuno si azzarda più a farlo.
E proprio in quel momento, quando nessuno si azzardava più a farlo, il crollo
esplode
totale.
Esplode la televisione, non credo.
Dai, dimmi perché allora piace sempre.
Ma la TV piace perché non lo so, perché offre molti contenuti, ma sicuramente questo, ci sono parecchie ore passate davanti al mezzo televisivo. Per esempio, i dati CERTA dicono che il consumo medio quotidiano è di 4 ore. 3 ore e 16 minuti per la tradizionale, 44 minuti per tutto il resto e principalmente per le piattaforme streaming. Nel resto del mondo non è così, si guarda molto meno, 2 ore e 19 minuti negli Stati Uniti, 2 ore e 18 minuti in Gran Bretagna, 2 ore e 50 in Germania e Spagna e 2 ore e 57 minuti in Francia. Forse, come dicevamo, dipende appunto dall'offerta, che è molto più ricca, articolata e complessivamente di qualità nel nostro paese. Lo ha detto anche Pier Silvio Berlusconi.
Addirittura?
Sì.
Te l'ha detto a te?
No, non l'ha detto a me, l'ha detto un po' a tutti. Ci ha tenuto a precisarlo, ma io sono d'accordo con lui.
Attenzione. Vabbè, dimmi che cosa si intende esattamente per streamcasting, che io lo sto già dicendo in giro. Addirittura vado in bicicletta e dico streamcasting. Cos'è lo streamcasting?
Lo streamcasting è appunto un neologismo che indica il nuovo scenario competitivo della TV, che non può ignorare il consumo on demand, e come abbiamo detto è vicino al 4%, e tieni presente che in questo quadro la smart TV ha raddoppiato la sua rilevanza. Allora, su oltre 43 milioni di televisori presenti nelle case italiane, oltre il 20 milioni sono TV connesse, mentre nel 2023 erano 19 milioni, e nel frattempo il numero di TV, cioè di apparecchi, è cresciuto di 400.000 unità. Questo vuol dire anche che le famiglie italiane hanno fatto un bel ricambio della dotazione. Inoltre, i dati CERT dicono che il consumo da TV connessa dei canali, dei principali editori, ovvero Rai, Mediaset, Sky, Warner Bros. Discovery e La 7, è in media di 100.000 individui al giorno per i soli contenuti fruiti on demand. In più c'è l'ascolto non riconosciuto, il famoso ascolto non riconosciuto formato in buona parte dalle audience dei servizi di streaming, che cresce del 4,3% rispetto all'anno scorso e che nelle 24 ore è di quasi 2 milioni di spettatori.
In che modo questi trend influiscono sull'attività dei broadcaster però? Come funziona?
Appunto, se quasi 2 milioni di spettatori, per la precisione 1,8, passano il tempo davanti alla TV guardando contenuti che non appartengono all'editoria televisiva tradizionale, è evidente che gli editori devono riflettere sul modo di fare televisione, ma lo fanno già. Infatti vediamo che la Rai, ma anche Mediaset, hanno intrapreso strategie editoriali nella produzione di contenuti che sono pensati per il digitale, per l'on demand. Non so, Mare Fuori da un lato, Il Collegio sempre dalla Rai, oppure dall'altra parte C'è Viola come il mare. Insomma, gli editori hanno ben presente, editori grossi, italiani come Rai e Mediaset, hanno ben presente che la fruizione è cambiata. E secondo i dati CERTA sono proprio i generalisti a trainare questa innovazione, con un incremento del 30%, e grazie all'offerta lineare che aumenta del 15%. E anche se le piattaforme streaming sono terreno fertile per tutta la sperimentazione, infatti l'80% della offerta è di nuova produzione, registrano in generale un calo del 13%.
Le sorprese che ci sono, dici, mi stavi dicendo qualcosa?
Tutto come qua. Offerta, stiamo parlando di contenuti.
Comunque è bellissima questa cosa, De Leonera del Sandova di Vicchi, delle frequenze Radio Atlanta, tira fuori delle sorprese sotto albero incredibili, tipo la TV è più forte che mai e attenzione, la generazione Z compra libri, gol! Allora, De Leonera del Sandova di Vicchi, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi, vi saluta, vi auguro una buona giornata, una buona serata, ma prima degli auguri di Natale ci ritroveremo venerdì, esatto, fra due giorni, quindi ciao a tutti, ciao. Che cosa ascoltiamo, Mauro Magnitosi? Una canzone fantastica? Fammi vedere un attimo. Eh sì, è il ritorno di un gruppo che se la tira un pochettino, sono i Saint-Étienne, che non è l'ex squadra di Michel Platini, ma è invece una band inglese che al principio degli anni 90 disse: ah, noi siamo dentro gli anni 90, gli anni 80 sono stati spazzatura. Da quel momento in poi hanno realizzato solo dischi che sembravano uscite dagli anni 80.
Usciti da un club londinese.
Simpaticissimi Saint-Étienne, perché adesso, il trio, diciamo così, allerta gli occhi di brio, come diceva quella sigla del cartone animato, ritorna con questo The Night, dal quale andiamo a ascoltare Gold, che è il titolo di una canzone fantastica anni 80.
Degli anni 80.
Ma non è una canzone degli anni 80. Saint-Étienne, ciao a tutti.
Ciao. Set me free.